Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione, come vi ho già annunciato oggi, riprenderemo il libro dell'Anticristo. Riprenderemo il libro dell'Anticristo però un po' più lentamente di come era stato fatto un tempo e cercherò di illustrare quelli che sono i diversi quadri, i diversi aspetti, perché penso che ormai i radioascoltatori siano già più preparati, più afferrati per ascoltarlo e per comprenderlo. Il libro dell'Anticristo non dice cose diverse da quelle che stiamo dicendo nelle altre modi di esporre il paganesimo e la stregoneria. Il libro dell'Anticristo è stato scritto, iniziato a scrivere diciamo, nel 1985, cioè ormai più di 15 anni fa, ed è stato il momento di passaggio fra quella che era la mia attività di trasformazione e l'attività di divulgazione. A quei tempi non avevo ancora identificato il paganesimo arriverà dopo, però troverete nel libro dell'Anticristo tutti gli elementi e tutte le strutture che dopo compartecipano alla lettura del paganesimo. Ricordo ancora una volta che la mia cultura, cioè io non avevo una cultura specifica di questo, cioè io non ho una scolarità tale che, dalla quale sono partito per. Io prima mi sono trasformato e dopo ho dovuto cercare le spiegazioni della trasformazione. Pertanto, diciamo così, che la cultura, quello che vi leggo, quello che vi faccio sapere, l'ho costruito un po' alla volta per riuscire a spiegare, per riuscire a far comprendere quello che mi stava succedendo e come quello che mi stava succedendo si collocava nel mondo, si collocava nelle relazioni con gli uomini. Bene, il primo capitolo che andiamo a trattare oggi è l'universo. La prima parte del libro Anticristo è intitolata Il Vangelo dell'Anticristo. Perché? Il termine Vangelo dell'Anticristo è stato un po' preso da quello che era il termine Vangeli. Perché? Perché rappresenta tutti quei principi dai quali non si può assolutamente derogare. Cioè praticamente i principi che sono descritti nel libro, nella parte dei Vangeli, nella parte del Vangelo dell'Anticristo, si possono scrivere gli stessi principi e recitarli in maniera diversa, cioè cambiando la forma e la rappresentazione, ma il principio in sé rappresenta un principio fondamentale di quello che è la costruzione del paganesimo. Cioè, sono quelle cose che sono talmente importanti da non, la cui sostanza non è derogabile. Bene, il primo capitolo del libro dell'Anticristo, un capitolo brevissimo, si intitola L'universo. L'universo. La coscienza era totale. Ogni molecola, nel più infinito movimento, era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva, nel medesimo tempo, la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità, sia nell'infinita individualità delle sue molecole. L'universo, nel suo insieme, era coscienza totale di sé. Egli era il sé. Nel medesimo tempo, egli era consapevole e cosciente di ogni sé, di cui egli era la coscienza risultante. Il fluire dell'energia vitale era sempre più lento e faticoso. La trasformazione dei sé non esisteva più. Tutto diventava statico, così il sé universale comprese, che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Ogni molecola comprese che se voleva continuare ad esistere doveva trasformarsi. Il momento era giunto, il cammino della trasformazione era intrapreso. Ogni coscienza, ogni particella di materia ed energia da distanze inimmaginabili del cosmo, intraprese, dapprima lentamente, poi via via più velocemente, il viaggio verso il centro di convergenza. Un numero infinito di volte l'universo ha raggiunto la totalità della coscienza di sé. Il raggiungimento della coscienza di sé gli permetteva di ricordare e rivivere la coscienza di sé di migliaia di universi precedenti. Quando l'universo sviluppa questa consapevolezza, è giunto il momento della sua rinascita. Dopo miliardi di anni al centro di convergenza, la pressione divenne fortissima finché si produsse il grande botto. La coscienza di sé universo cessò di esistere e l'universo, come noi lo conosciamo, prese a poco forma. Lentamente la materia e l'energia cominciarono ad espandersi, grosse concentrazioni di energia vitale qua e là cominciarono a diventare coscienti di sé, incamminandosi lungo la propria via per raggiungere la coscienza del sé. Il nuovo universo era solo all'inizio delle trasformazioni, la sua fucina solo allora cominciava a forgiare coscienze, alcune erano enormi come ammassi stellari, altre così piccole che nessun occhio umano mai le avrebbe viste. Piccole meschinità e grandi progetti, grandi meschinità e piccoli progetti entrarono in gioco. L'energia vitale non può mai essere ferma. Quando questo succede, l'energia vitale si trasforma in energia di morte, la fonte di ogni male, l'immobilità, l'orrore, la pace dei sensi e nelle brame, l'arresto di ogni percorso verso la coscienza di sé e del sé, la creazione di fantasmi, menzogne attraverso le quali mascherare il fallimento sul sentiero dello sviluppo della coscienza di sé, verso il sé, fino a quando la propria energia vitale trasformatasi in energia di morte non venga dissipata e assorbita da una forza vitale più grande, ritornando riaccelerata a disposizione di un'altra coscienza di sé, continuando il proprio cammino lungo il sentiero che, accrescendo la coscienza di sé, porta la coscienza del sé. Di quella coscienza non resterà traccia. Questa è la morte. Questo è il primo capitolo, diciamo così, si chiamavano capitoli perché sono tutti capitoli brevissimi del libro dell'Anticristo. Qual è il concetto che ci interessa con questo capitolo mettere in luce? Innanzitutto che all'inizio del tempo, per quello che riguarda i pagani, non esiste nessuna coscienza creatrice. Il concetto che avete qui descritto fa parte della mia visione. Ma la mia visione è soltanto una visione soggettiva. Cioè, come faccio io a sapere se ciò che ho visto è una visione o se ciò che ho visto è invece un inganno, è invece un'illusione o è una cosa reale? Io questo non lo posso sapere. Io ho visto una cosa. Ora, qual è il metro di giudizio per sapere? Altre persone, per esempio, hanno visto la Madonna. Cioè, qual è il metro di giudizio per conoscere se una cosa che si è vista può avere un'importanza per quanto riguarda la vita o non può avere un'importanza per quanto riguarda la vita? Il metro di misura che noi abbiamo è la sottomissione. Cioè, il metro di misura che noi abbiamo è riuscire a vedere, a collocare quanto noi abbiamo visto nell'oggettività in cui viviamo. Quello che io ho visto appartiene a me. Io non posso andare da nessuna persona e a dire a quella persona: tu devi credere in me, devi credere a quello che io ho visto. Io questo non lo posso assolutamente fare. Però, da quello che io ho visto, posso sviluppare una struttura di pensiero che sia utile agli uomini. Allora, se la struttura di pensiero da ciò che io ho visto è utile agli uomini, quello che io ho visto è intuizione, è alterazione della percezione, è oscillare nello spazio e nel tempo. Se quello che io ho visto non è utile agli uomini, allora quello che io ho visto può servirmi a me, può condizionare il mio modo di costruire il giudizio, però non ha attinenza col fare degli altri uomini. Cos'è che io ho visto in sostanza? Ho visto che all'inizio del tempo non esiste una volontà creatrice, ma esiste qualcosa che diviene e si trasforma. Io sono andato molto più al di là di quello che sono stati i pagani greci. Per esempio, in Orfeo, l'uovo messo incinto da Eros esplode e riempie l'erebo. Questa è una visione che è estremamente simile alla mia. La scienza oggi, noi possiamo accedere alla scienza e parlare del Big Bang. noi possiamo accedere a tutta una serie di culture dove dal nero erebo, proprio dall'infinito, dall'assoluto nero, esplode ed appare la luce. Questa visione è comune a tutti i paganesimi, cioè voi la trovate a tutti i paganesimi. Si tratta di vedere però fino a che quanto profonda e quanto è lontana è la visione. Perché io posso fermarmi con la visione quando mio nonno uscì dal brodo primordiale e parlare di un grande calderone. Posso parlare della mia visione quando ho costruito la ragione e parlare di altre cose. Posso fermarmi con la mia visione a quando il sole è diventato cosciente e consapevole e parlare di altre cose. Altri paganesimi invece sono arrivati a quando l'uovo messo incinto da Eros riempie il nero erebo. Cos'è importante di tutta questa di tutto questo? È che non esiste una coscienza creatrice, una volontà di creazione, ma esiste una volontà di annientamento, esiste una volontà di autorinascita. E la volontà di autorinascita, la volontà di rinascere, voi la troverete sempre in tutti i paganesimi. E la discesa agli inferi che fa Ishtar, per esempio, è una volontà di rinascita che la troverete comune in tutti i paganesimi. Dioniso e Orfeo che scendono agli inferi, è normale che voi la trovate, perché la volontà di rinascita è quanto noi abbiamo all'inizio dello spazio e del tempo. Ma attenzione, quello che muore in quel momento, quello che esplode, l'uovo messo incinto da Eros, cessa di avere volontà, cessa di avere coscienza. Però la volontà si manifesta nell'energia che esplode, nella luce che riempie l'erebo. Ciò che non c'è è la coscienza, ciò che non c'è è la programmazione del futuro, ciò che non c'è è la determinazione nel costruire il futuro. Noi sappiamo dove arriverà il futuro. Il fine di tutte le trasformazioni è la coscienza del sé, cioè quella coscienza che è sempre sospesa. Io mi trasformo da essere feto in essere umano e prendo coscienza di me, prendo coscienza del sé. Una coscienza di sé è una coscienza complessiva, nel tutto il suo insieme, in tutto il suo agire. La coscienza del sé è la sospensione di quella coscienza. Trasformandomi da essere feto a essere umano, io mi trasformo in coscienza del sé perché distruggo la coscienza di sé di essere feto. Però costruisco la coscienza di sé di essere umano. Quando muore l'essere umano e nasce l'essere luminoso, trasformo la coscienza del sé dell'essere umano e accedo alla coscienza di sé dell'essere luminoso. Quando la coscienza di sé coincide con la coscienza del sé, è solo quando tutto l'universo nel suo insieme diventa consapevole di se stesso. Tutto questo lavoro di trasformarsi in coscienza, tutto questo lavoro di costruire la propria coscienza, la propria consapevolezza, di costruire se stessi e di trasformarsi, cioè di portare alle rinascite, ha come scopo il confluire, il fluire continuamente di ogni coscienza dentro un'altra per costruire la coscienza universale. Io non so a quali principi questo obbedisce. Io so che questi sono i principi su cui l'esistente si articola. Questi sono i principi su cui l'esistente si trasforma. Pertanto vedremo come ogni coscienza della natura, per esempio, non è altro che un esperimento specifico, cioè una modalità specifica con cui trasformare l'energia inconsapevole in energia consapevole. Io, per esempio, sono un esperimento dell'essere natura. L'essere natura mi ha trasformato la mia energia, che era inconsapevole, attraverso me diventa consapevole e spera che questo continui. Questa è la sua scommessa. Naturalmente non è detto che questo succeda, come non è detto che succede per milioni di esseri, sia umani, sia non umani, sia esseri vermi, sia esseri elefanti, sia esseri virus, esseri batteri. Però è una scommessa, è un provarci. Io ti do delle opportunità che tu devi giocarti. Tu devi giocarti come coscienza, hai il dovere di giocarti delle opportunità. Nella conferenza che noi teniamo, diciamo che una coscienza di sé è tale quando dalla necessità, cioè dal movimento necessario che ha obbedito a delle condizioni oggettive, si somma la volontà di una concentrazione di un'energia vitale, cioè quando quella concentrazione di un'energia vitale separa se stessa dal mondo da cui è nata e alla necessità che l'ha portata a nascere somma la propria volontà. In quel momento quella coscienza si fa Dio, è il Dio che determina se stesso, dice al mondo: io esisto e devo continuare ad esistere. Bene, questo movimento, questa trasformazione è propria di ogni soggetto dell'esistente. Ogni soggetto dell'esistente, che sia una galassia, che sia un pianeta, che sia un essere della natura, che sia la natura nel suo insieme, che siano delle tensioni divine, che sia quello che ci porta a nascere, che siano quello che esplode dentro di noi, alla necessità che lo ha costruito, ha sommato la propria volontà di esistere. Sommando la propria volontà di esistere alla necessità che l'ha costruito, ha costruito delle condizioni nelle quali altre concentrazioni di energia vitale si sono separate dall'inconsapevole che le circondavano, hanno detto: io esisto, e hanno provato a diventare eterne, hanno provato ad espandersi, hanno provato a crescere. Quando mio padre e mia madre hanno fatto l'amore e dopo sono nato io, loro non è che gliene fregava niente che io nascessi. E anche quando qualcuno dice: io l'ho fatto non per piacere mio, ma per far piacere Dio, dice delle cazzate. Cioè, in pratica, obbedisce in realtà a delle tensioni interne e costruisce delle condizioni per cui una nuova coscienza della sua specie, in quel caso, nasca. Gli esseri della natura, gli dèi, costruiscono le condizioni, non partoriscono la gente, non partoriscono gli esseri animali, non partoriscono altri dèi, ma costruiscono le condizioni affinché obbedire alle tensioni interne, obbedire ai propri bisogni, soddisfare se stessi e dilatare se stessi. In questa operazione di soddisfare se stessi e di dilatare se stessi si costruiscono delle condizioni per cui altri esseri prendono coscienza, prendono consapevolezza o si adattano all'interno. Questo è il meccanismo del paganesimo politeista. Non esiste una volontà creatrice all'inizio del tempo, ma esiste quello che la scienza definisce come Big Bang. In realtà è l'uovo messo incinto da Eros, se vogliamo usare un'espressione più antica, che va a riempire il nero erebo. E ricordiamocelo questo, perché soltanto fra gli esseri umani, vedremo nei vari capitoli, viene strappata loro quella che è la loro volontà di determinazione nella vita, per costringerli ad una verità, per costringerli ad una sottomissione. Pertanto è proprio delle religioni monoteiste, vedremo come le religioni monoteiste sono il male, distruggere la volontà degli esseri umani, e solo degli esseri umani, di determinare se stessi nella loro esistenza. E all'inizio del tempo abbiamo l'universo che decide di trasformarsi. Questo universo che decide di trasformarsi, abbiamo un'immagine che è molto simile del Brahma non Brahma, e praticamente sarebbero le notti e i giorni di Brahma, dove in questo momento sarebbe la notte di Brahma, perché non esiste la coscienza di Brahma. La coscienza di Brahma, intesa come coscienza universale dell'intero presente, si formerà alla fine del tempo, cioè è il presente che costruisce la coscienza universale, e non è una volontà che ha costruito il presente. Non esiste una volontà creatrice, una volontà determinatrice. Un'altra immagine lo troviamo nei neoplatonici dell'uno, da cui dall'uno si distaccano qualcosa che dopo ritorna all'uno. In realtà questa è una deformazione delle visioni della stregoneria, perché non è che l'uno resta una costante e qualcuno si stacca e poi ritorna all'uno, ma è l'uno che si dissolve, che si annienta, e alla fine del tempo, quello che noi chiamiamo tempo di trasformazione, ritorna uno, e ritorna uno diverso da ciò che era. Perché? Perché l'esperienza, le trasformazioni, i soggetti che concorrono a riformare l'uno sono chiaramente diversi. Pertanto abbiamo sempre delle visioni di quel tipo, si tratta di collocarle culturalmente, cioè la cultura del veggente determina la descrizione della sua visione. Nessun veggente riuscirà mai a vedere cose diverse da quelle che lui riesce a concepire, perché quando il veggente va a vedere le cose è perché lui è pronto a vedere le cose in quella forma che descrive. La forma che descrive è la cultura che ha il veggente. Pertanto chi vedrà la ninfa sarà un pagano, chi vede la Madonna sarà chiaramente un cristiano, perché il veggente, chi vede, chi percepisce, descrive le cose a seconda della cultura che ha per descrivere le cose. Ciò che ci differenzia un veggente dalle illusioni, dalle allucinazioni, è la capacità di trasferire la visione dentro se stessi, di usarla come fonte di informazione, fonte sulla quale andare a costruire qualcosa, e sulla costruzione di quel qualcosa riversare quel qualcosa fra gli uomini. Questa è la diversità che c'è fra uno che ha l'intuizione e la percezione e chi ha invece solo illusioni o allucinazioni. Che poi ci sia una base simile fra le due cose, questo è un altro discorso. Un altro discorso ancora che è da fare a proposito della nascita dell'universo, troviamo qualcosina ancora fra alcuni Vangeli gnostici, cioè in alcune credenze gnostiche ai stessi tempi delle religioni misteriche, dove quando gli stregoni andarono a vedere la formazione dell'universo, in realtà loro stavano cercando la volontà creatrice. Loro videro che l'universo esplodeva, videro la luce che riempiva l'erebo e videro la nascita degli dèi, cioè di alcune concentrazioni di energia vitale enorme. Solo che erano talmente convinti culturalmente che doveva esserci una volontà che faceva questo, che si inventarono l'idea del Dio nascosto, del Dio sconosciuto e nascosto, che era talmente nascosto e sconosciuto che la loro percezione non poteva raggiungerlo. E inventarono questa formula del Dio irraggiungibile, della volontà irraggiungibile, che però era quella che faceva il presente. In realtà era solo un'autoillusione, cioè davanti a quello che loro vedevano, davanti alla percezione del mondo, vennero meno alla propria responsabilità soggettiva, vennero meno al loro essere di dei, vennero meno alla loro responsabilità rispetto agli uomini e rinunciarono a chiamare le cose per ciò che erano e preferirono culturalmente mettere un'immagine di qualcosa che era inconcepibile per loro, che però doveva necessariamente esistere. E questo è uno dei problemi che noi abbiamo. Cioè quando il veggente vede qualcosa, percepisce qualcosa, lo percepisce dalla sua visione culturale, cioè da come lui si è costruito, da come lui è cresciuto. Per cui una delle cose principali che deve fare il veggente è imparare a chiamare le cose col loro vero nome, e deve imparare ad affrontare la vita, deve imparare a risolvere i problemi quotidiani, deve imparare ad affrontare gli altri uomini, deve imparare a confrontarsi, deve imparare che la vita va vissuta giorno per giorno nella società degli uomini dove lui è nato. È questo che pulisce il veggente. Se una persona si ritira dal mondo, si mette a vivere nell'eremo e magari rinuncia anche all'attività sessuale perché l'attività sessuale è uno spreco di energia, cioè convinto di una roba del genere, avrà molte visioni di percezione alterata, ma saranno solo espressioni delle sue fobie, sarà solo espressione della propria morte, di quello che lui sta uccidendo. Perché? Perché noi dobbiamo essere disciplinati nella vita di tutti i giorni, dobbiamo affrontare le problematiche di tutti i giorni. Purtroppo viviamo un sistema sociale, almeno da parte mia, che mi costringe a fare il modello 740, a pagare le tasse e riempiendo un modello. Bene, quel modello lo devo riempire, cioè devo affrontare quella contraddizione. Vivo in una società dove si usa l'automobile. Bene, se io mi sposto devo imparare ad usare l'automobile al meglio. Cioè non posso fingere che siccome c'è l'automobile, no, io mi ritiro, mi metto a fare l'Amish e mi metto ad andare a cavallo, perché no, devo affrontare tutto quello che esiste. Chiaro che nell'affrontare quello che esiste scelgo di non saccheggiare, cioè scelgo un comportamento che sia che sia onesto per me stesso, che non sia un comportamento da saccheggiatore, ma devo affrontare tutte quelle che sono le problematiche della vita quotidiana. Proprio perché io sono in grado di affrontare tutte le problematiche della vita quotidiana, proprio perché io affronto la vita quotidiana e non scappo, proprio perché io faccio questo, io acquisto sufficiente potere e sufficiente autodisciplina per riuscire a chiamare le cose col loro vero nome anche in percezione alterata. E allora, anziché avere le illusioni, anziché avere le allucinazioni, ho dei fenomeni sui quali poter lavorare e poter costruire qualche cosa. Ma solo in quel caso, quando io vi dico che bisogna imparare a vivere per sfida, quando vi ho parlato del mobbing, vi ho parlato della necessità delle persone di imparare a prendersi nelle proprie mani la propria vita, di vivere strategicamente, di praticare l'arte dell'agguato in modo da poter affrontare tutte le problematiche che nella vita quotidiana si presentano, in modo da arricchire il sistema sociale in cui vivono. Se le persone fanno questo, in percezione alterata, avranno sufficiente potere personale per chiamare le cose col loro vero nome. E la percezione alterata sarà un nuovo campo in cui si confronteranno, si costruiranno, articoleranno se stessi e andranno a caccia di conoscenza. Se non faranno questi, se saranno dei rinunciatari nella vita quotidiana, allora in percezione alterata ci saranno solo allucinazioni ed illusioni, perché sarà l'illusione, sarà l'esternazione della propria sconfitta. Va bene, detto questo dunque, riprendiamo il discorso del capitolo 1 del Vangelo dell'Anticristo. Non esiste nessuna volontà creatrice. Tutte le qualità, tutte le forze che rappresentano il presente, cioè che hanno portato a generare il presente, sono all'interno del primo frammento, che è il mattone primo dell'universo e che noi chiamiamo energia vitale. Perché? Perché è colei capace di costruire la vita, ha le capacità. Siccome io mi separo dal mondo in cui vivo e dico questo è animato, l'altro è inanimato, dal momento che il mattone che costruisce l'inanimato e l'animato è lo stesso, ergo deduco che il mattone primo di ciò che esiste è ciò che ha fatto me. Cioè è energia vitale che può essere organizzata e strutturata in maniera diversa a seconda delle condizioni che incontra. Per cui uso il termine di energia vitale per riferire tutto quello che è il mattone primo dell'esistente. L'energia vitale strutturata in maniera diversa struttura l'esistente. L'energia vitale nel paganesimo in Esiodo rappresenta Gaia. Gaia non è la terra, come qualcuno piace definirla, ma Gaia è l'energia vitale. E l'energia vitale, quando si accoppia con Urano stellato, dà la vita ai grandi ammassi stellari. Cioè i grandi ammassi stellari trasformano la propria inconsapevolezza in consapevolezza. Com'è che so questo? Questo lo so perché io l'ho visto. Non vi chiedo di credere in me, ma le stelle hanno coscienza e consapevolezza di se stesse. E se non ci credete, guardate un tramonto, guardate un'alba, e se siete in grado di ascoltare il vostro sentire, i vostri sentimenti, capirete che quello è vivo e tenta di diventare eterno. Naturalmente segue le sue determinazioni, i suoi tempi, le sue priorità, segue ciò che lui è e ha la sua strada da fare. Bene, io qui ho terminato l'esposizione del primo capitolo del libro dell'Anticristo. Dunque, non una volontà a cui sottomettersi, ma una libertà da praticare per costruire noi stessi e cogliere l'opportunità della nostra esistenza. Bene, visto che i primi capitoli del libro dell'Anticristo sono anche abbastanza brevi, proviamo anche ad attaccare direttamente i telefoni. Vi ricordo che i numeri di telefono sono 049 700 700, 049 700 838, e nel frattempo andiamo avanti con, vediamo un attimo. Pronto?
Sì, sono Maria Pia.
Dica.
Io sono riuscita a seguire, un attimo abbasso la radio. Sono riuscita anche, no, a seguire un po' questi discorsi, perché sono abbastanza difficili, cioè bisogna essere lucidi. Poi tra l'altro le trasmissioni prima non la sento perché non sono a casa, perciò io mi baso solo su questa. Ma una cosa non ho afferrato.
Sì?
L'inizio. Cioè, io penso che il dilemma dell'inizio sia il dilemma che non è stato mai risolto.
Non può essere risolto.
E se parla per telefono, perché ho abbassato,
sì,
la radio.
Non può essere risolto.
Sì. Diceva?
Mi senti?
Sì.
Dico che non può essere risolto, perché noi siamo ciò.
Pronto?
Che siamo. Pronto? Pronto?
Sì.
Mi senti?
Sì.
Aspetta un attimo, ecco, boom, boom. Noi siamo ciò che siamo, per cui siamo in grado di andare a vedere alcune cose perché abbiamo gli strumenti per farlo, ma non siamo in grado di andare oltre. Cioè, io posso sapere che prima c'era una coscienza e posso sapere che oggi non c'è più una coscienza, però non posso andare oltre.
Sì, appunto, perciò il dilemma dell'inizio è un dilemma che perlomeno per ora non può essere risolto. No, perché, voglio dire, se sapessimo cosa c'era all'inizio, conosceremmo la verità.
No, noi già la conosciamo. Cioè.
No, sì, noi conosciamo, secondo me, una parte della verità, ossia noi conosciamo quello che riusciamo a conoscere,
certo,
come si diceva, perciò delle rappresentazioni di quello che è il mondo.
Sì.
Perché, se come si diceva, se uno vive in Africa e ha delle visioni, le spiega e le capisce in base alla cultura che ha.
Le spiega, non le capisce, le spiega in base alla cultura che ha.
Le spiega in base alla cultura che ha.
Sì.
Poi magari il sentire potrebbe essere comune a tutti, ma lo spiegare in base alla cultura,
esatto,
che ha. Allora, vabbè, poi la cultura che uno ha è in base al momento storico.
Certo.
E ha delle sue funzioni, poi,
certo,
tra l'altro.
Certamente.
Cioè, purtroppo anche la Chiesa Cattolica ha avuto una sua funzione, delle volte bene, delle volte male.
No, bene io non l'ho mai trovata veramente.
Chi lo sa?
No, no,
cioè, se c'è stato qualcosa di bene avrà anche lei fatto.
Dici?
Poi, come tutte le cose decadono, chi più o meno velocemente, c'è chi decade molto velocemente a livello magari morale o di idee, però ha una struttura solida molto forte che persevera all'esistenza, ma purtroppo non proprio nel bene.
Io diciamo dico così. Questo, io ho analizzato tutti i Vangeli fin dall'inizio, e è una cosa orribile, cioè sono qualcosa di aberrante. Dopo, sai, quando si distrugge la cultura si può far passare qualunque cosa.
Quando si distrugge la cultura?
Esatto, cioè ricordati che hanno dovuto distruggere la medicina, le scuole a Roma, hanno dovuto distruggere tutto quanto quello che c'era fino ad arrivare al distruggere la cultura, cioè praticamente non c'era più nessuno che sapeva leggere e scrivere.
Vabbè, si vede che avrà avuto una sua funzione anche questo, voglio dire, no, per me vanno benissimo questi discorsi che ho sentito adesso, anche se è difficile, bisognerebbe entrare molto meglio dentro, leggere e riflettere di più. Ma quello che io voglio dire, anche questi comunque sono una parziale verità, sono un modo di vedere, magari più sano, più giusto, chi lo sa, ma non la verità.
Ma tu non troverai mai la verità se non quando diventi universo. Quando la tua coscienza, la tua consapevolezza diventerà universo, perché tu sei ciò che sei, no? E tu ti costruisci continuamente. Oggi tu hai una verità, no? Cioè tu puoi descrivere il mondo,
per quello che riesci a fare, quella tua descrizione del mondo è la tua verità. Domani tu hai nuovi fenomeni, nuovi dati e costruisci un'altra descrizione del mondo e hai un'altra verità. Dopodomani tu sei in grado di aggiungere nuovi fenomeni. Allora la tua capacità di aggiungere nuovi fenomeni è il tuo percorso di libertà. Allora la verità non fa altro che descrivere il momento di libertà che tu hai raggiunto. Ciò che è da coltivare è la tua libertà, è rimuovere gli ostacoli che ti impediscono di percepire i fenomeni, non la verità. La verità, vabbè, descrivi il tuo momento in quel momento.
E vabbè, allora se nel momento dell'umanità quello che emergeva e quello che era preponderante era una certa cosa, per voi per un motivo, voi per un altro, in quel momento quella era la verità. Che poi questa verità abbia occultato e comunque ci faccia sudare per cercare determinate strade, determinate diciamo libertà o altro, pazienza, cioè il percorso dell'umanità, cosa possiamo fare?
Vabbè, senti, io ti lascio quello che tu mi stai dicendo, cioè nel senso che non è confutabile quello che dici, e il punto è che io non sono fatalista. Cioè, per me tutte le cose hanno delle ragioni e riuscire a comprendere un certo numero di ragioni ci permette a fare in modo che quelle cose non si riproducano.
Beh, vabbè, questo è anche vero, cioè anche questo è un modo di... Esatto, cioè esatto, voglio dire, certo, e il fatto è un altro che però, il fatto è un altro. La storia non è mai servita a niente, per il presente la storia passata non serve, cioè si sciacquano la bocca i Piero Angela del nostro secolo, si sciacquano la bocca con la storia per conoscere il presente, per proiettarsi nel futuro, ma di fatto se, adesso entriamo un po' andiamo un po' laterali a questo, se avessero veramente capito quanti sotterfugi sono stati fatti nella storia, non li farebbero nel presente e noi avremmo un futuro diverso.
Sì, ma è
appunto per questo. Allora, la vera lezione della storia, purtroppo, non la impariamo mai, a meno che noi non siamo esseri che ripetono sempre gli stessi errori fino alla nausea, finché magari ci sarà veramente la scelta fra i buoni e i cattivi, non lo so.
Guarda che la storia come noi la interpretiamo adesso, in fondo è una sciocchezza, perché noi non facciamo altro che interpretare una serie di avvenimenti e dare delle risposte. Però tutto quello che è la lettura, se vuoi ti rispondo per radio su questo.
No, ma io volevo puntualizzare, cioè fare un piccolo esempio che poi si può allargare anche a quello che sta dicendo lei. Cioè, se il potere di per sé è bugiardo, lo era in passato e ce l'hanno dimostrato, lo è nel presente e sarà nel futuro.
Certo.
Cioè, ecco, era questo.
Non ho dubbi
la lezione che ci dà la storia. Se noi andiamo a vedere che nel passato il potere si è gestito in un certo modo, se dobbiamo imparare dalla storia dovremmo avere un potere totalmente diverso se abbiamo imparato la lezione, ma siccome la lezione della storia noi non la impariamo in senso generale, sto parlando, non in senso personale, e allora continuiamo. Grazie, arrivederci.
Grazie, ciao.
No, comunque quello che voglio dire io è che in realtà la storia, a parte gli avvenimenti di cui a noi ci interessa per comprendere alcuni meccanismi, non ha una linearità espressiva. Cioè, prendiamo per esempio il materialismo storico-dialettico. Il materialismo storico-dialettico fa un'analisi della storia ed è forse il metodo più preciso che ci sia. Ma dov'è che va a toppare il materialismo storico-dialettico? È che la storia non è determinata dai grandi movimenti economici o dai grandi movimenti sociali, ma è determinata dai singoli individui, e sto parlando di singoli individui in maniera non del capo o del padrone, ma proprio dai singole persone, le quali hanno la capacità di immettere in un contesto socio-economico delle variabili, dei fenomeni, e costringere questo contesto socio-economico a riadattarsi. Cosa succede? Succede che noi non conosciamo più le azioni azioni dei singoli, né come i singoli si sono collocati all'interno del contesto complessivo. Vediamo soltanto i movimenti di adattamento di quelli che sono, quella che è la struttura economica e sociale in cui quei fenomeni si sono prodotti. Quei percorsi di adattamento noi li consideriamo come grandi movimenti della storia, cioè la rivoluzione francese in fondo è cominciata quasi per gioco. Il problema è che cominciare quasi per gioco in quella situazione ha scatenato una serie di fenomeni che ha costretto l'intera struttura sociale a riadattarsi, anche perché tutto sommato quello che è stato scatenante era già pronto nel cuore, nella testa delle persone, nei bisogni delle persone o di un numero tale di persone, per cui le azioni del singolo non hanno fatto altro che scatenare un processo di adattamento dell'intera struttura sociale. Per cui leggere la storia in questo modo è difficilissimo, cioè non è possibile usare la storia per prevedere quelli che sono i movimenti futuri, e ne sa qualcosa a scuola di Vienna, insomma Popper e company. Pertanto l'unico modo che noi abbiamo è di usare sì la storia e i singoli avvenimenti per quello che noi ci interessano e vedere dove i singoli avvenimenti stavano portando, ma non usare la storia pensando che sia un percorso lineare che va da un dato periodo, non so, dall'uomo della pietra fino all'uomo technicus. Cioè non esiste questo percorso lineare, è semplicemente un adattamento continuo della storia in base alle variabili che i singoli soggetti immettono e che hanno un potere sufficientemente forte da costringere sistemi sociali o sistemi economici a costruire degli adattamenti rispetto a questi. Pertanto usare la storia per costruire il futuro o per leggere quello che sarà il futuro è assolutamente folle, cioè una cosa che non esiste, mentre invece la storia va letta sì per conoscere come le intenzioni, come le dottrine si sono dopo espresse nell'oggettività nel mondo. Alcuni per esempio affermano che il passato non può più tornare, cioè i roghi non tornano più o i campi di sterminio non possono più tornare. In realtà questo non è vero, cioè i roghi possono benissimo tornare e Wojtyla ha questo in progetto, cioè il cattolicesimo ha questo progetto. Ne abbiamo alcune affermazioni fatte ultime, insomma, che portano a questo. Qual è il problema? Il problema è che noi dobbiamo stare attenti a quelle che sono le affermazioni e come queste affermazioni vengono praticate nei sistemi sociali. Noi dobbiamo stare attenti a tutto questo e fare in modo che ciò non avvenga. Ma se fosse per Wojtyla, se fosse per Ratzinger, se fosse per Biffi, ci sarebbero ancora i campi di sterminio e i roghi che bruciano, perché queste persone hanno nella loro dottrina quelli che sono gli insegnamenti del pazzo di Nazareth. Per cui attenzione all'arrivo della storia. Per quanto poi riguarda l'inizio del mondo, cioè l'inizio dell'universo, la formazione dell'universo, è vero, non esiste una verità che io ti posso trasmettere, cioè io non sono in grado di definire questo è vero e chiederti a te di accettare questo per vero. Io questo non lo posso fare, però cosa posso fare? Posso trasformare questo in teoria, in filosofia, in modo di affrontare la vita. E se io affermo che all'inizio dell'universo non esiste nessuna volontà creatrice, non esiste nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni, nessuna verità alla quale io mi devo adeguare. Cioè, come non esiste nessuna volontà creatrice all'inizio dell'universo, non esiste nessuna verità a cui adeguarmi. Allora, il percorso che io devo fare è un percorso di libertà, cioè un percorso di rimozione di tutti quegli ostacoli che, bloccando la mia percezione, bloccando la mia vita, di fatto stanno minando l'intero sistema sociale. Pertanto, se sapete qual è l'inizio e se sposate questo o quell'inizio, avrete un vostro comportamento che può essere questo o quello all'interno del sistema sociale. Pertanto io non vi posso dare una verità cui voi adeguarmi, anche perché se lo facessi mancherei a quelli che sono i presupposti, gli assunti della mia dottrina. Però posso indicare attraverso le mie percezioni, attraverso le mie visioni, qual è la strategia con la quale affrontare la vita, con la quale affrontare la quotidianità. E qui c'è la separazione fra chi affronta una quotidianità partendo dal presupposto che non esiste una volontà creatrice e quella che è la strategia da applicare nella quotidianità per chi afferma che esiste una volontà creatrice e ergo si rende necessario sottomettere gli esseri umani a quella verità, perché la sua è l'unica vera verità ed è l'unica verità che si può scontrare con qualcun altro. E questa contrapposizione è in realtà l'unica contrapposizione che noi troviamo rispetto a ciò che ha prodotto l'esistente e che ha attraversato tutta la storia, cioè la contrapposizione fra chi pratica la propria libertà e chi impone una verità o ritiene di avere una verità da imporre, perché la verità viene sempre imposta. E questa contrapposizione è il leitmotiv della storia. Allora la storia non mi interessa come sequenza di fatti, ma mi interessa come tensioni e come bisogni, mi interessano ciò che sono gli uomini nei singoli sistemi sociali, ciò che agognavano gli uomini nei singoli sistemi sociali, qual era la tensione che portava gli uomini a trasformarsi. Questo sì che mi interessa, e questo devo imparare dalla storia. Cioè questo sì, la storia mi può dare delle indicazioni, qual era la vita degli uomini. Dopodiché che Carlo Magno abbia tagliato la testa a 4500 pagani sassoni, vabbè, ne posso prendere atto e posso cercare da dove ha pescato nella dottrina per fare questo. E quando io nella dottrina trovo perché Carlo Magno ha tagliato la testa a 4500 pagani sassoni, comprendo che quel principio da cui Carlo Magno ha pescato è tuttora in vigore, cioè tuttora Wojtyla fa riferimento a quel principio. Pertanto non posso dimenticare che domani Wojtyla può tagliare la testa ad altre 4500 persone diverse da quello che sono i cattolici. Questo è importante che noi capiamo della storia. Dopodiché sapere certi avvenimenti o saperne altri, collocazioni storiche o collocazioni temporali è abbastanza irrilevante. Ma ricordatevi, la storia non è una sequenza lineare di avvenimenti che portano dall'età della pietra all'età dell'uomo technicus. La storia è il tentativo dell'essere umano di adattare se stesso alle condizioni che incontra, e adattare se stesso alle condizioni che incontra non è altro che l'attività del libero arbitrio, che un conto è fatto dal singolo essere, un conto è fatto da un sistema sociale, un conto è fatto da un insieme più ampio, e cioè è il tentativo di scegliere fra condizioni diverse la condizione migliore nella quale vivere e trasformarsi. Naturalmente, se le condizioni diverse sono miserabili, è la scelta fra condizioni miserabili. Se le condizioni diverse sono condizioni ricche, e la scelta è fra condizioni ricche, cioè la scelta è una scelta ricca. Pertanto gli esseri umani scelgono, gli esseri umani come ogni essere dell'universo sceglie in base alle condizioni in cui si trova ad esistere, e questa è l'articolazione del libero arbitrio. Cioè non esiste un'articolazione diversa del libero arbitrio, cioè non è libero arbitrio quando c'è una pena perché tu scegli una cosa anziché un'altra. Se c'è una pena per cui ti scegli una cosa o un'altra, non è più libero arbitrio, ma è un arbitrio condizionato dalla pena o dal premio. Per cui non lasciamo perdere, insomma, quelle che sono le affermazioni cristiane o le affermazioni dei protestanti, insomma, che sono aberranti sia l'una che l'altra. Va bene. Detto questo, io non ho più altro da dire se non un po' di articoli di rassegna stampa. Però, siccome fra poco lascio i microfoni a Stefano, che è ancora qui. Pronto?
Ciao, sono Franco da Padova.
Dimmi.
Mi congratulo con te perché quello che dici mi è molto chiaro. E quindi diciamo che tutti hanno bisogno di una piccola cultura, che piccola presa di coscienza più che altro, attraverso dei messaggi che si leggono e si sentono, e quindi non bisogna disperare che i tuoi discorsi verranno capiti nel tempo. E dico un'altra cosa, la nostra epoca ci porta a vivere ancora qualche decina d'anni in più. Ecco, questi 10-20 anni in più porteranno a capire e a liberarsi delle vecchie credenze, delle vecchie superstizioni che ancora ci accompagnano. Insomma, è questione di 10, 20 anni, 30 anni, 100 anni, non esistono più le religioni attuali, non esisteranno più le religioni come sono adesso, ma sarà soltanto una coscienza, appunto, di conoscenza, non so, tu mi hai capito, insomma.
Sì, sì.
Ecco, ti ringrazio.
Grazie intanto. A te. Grazie. Ciao.
Bene, Allora, chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Niente, vi ricordo una cosa, stiamo tentando, beh, innanzitutto quello che diceva Franco adesso è importante, in realtà noi non stiamo lavorando per questa generazione, stiamo lavorando per il dopo. Pronto?
Sì, salve, non so se è tardi.
Perché... Eh sì, ma comunque dimmi, dai.
Niente, io cercavo nei tuoi libri qua che ho visto su internet il rapporto che c'è fra il paganesimo e l'atto di fede, diciamo, se esiste una fede o comunque un atteggiamento di fede, insomma, ecco.
Non lo troverai.
Beh, diciamo, il concetto della fede purtroppo è nella nostra cultura. Quindi, sì, infatti, cioè, io capisco che non dovrebbe esserci, però da quello che ho letto ci sono degli atteggiamenti che vanno a prescindere dalla ragione, insomma.
Sì, sì, ci so. Beh, c'è la mia descrizione, cioè sì, c'è la descrizione di quello che io percepisco.
Ecco, sì, niente, adesso è tardi.
Va bene.
Va bene.
Grazie Gianni. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
Bene, no, in effetti ha ragione Gianni, almeno credo che fosse Gianni, è tardissimo e c'è Stefano che chiaramente deve anche lui cominciare la sua trasmissione e io andare a mangiare. Stacco pertanto i telefoni e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, l'ultima cosa, stiamo organizzando delle conferenze per ottobre, almeno quello che mi ha detto Francesco oggi, per ottobre a Marostica. Organizzeremo una serie di conferenze di cui la prima sarà la conferenza che abbiamo tenuto a Mestre in carrozzeria. Non mi ricordo esattamente il titolo, ma è sufficiente la lunga astinenza dal cristianesimo e non mi ricordo più esattamente il titolo. Comunque vi daremo delucidazioni più avanti, sia il giorno sia l'ora che lo faremo, eccetera. Pertanto tutti quelli che sono della zona di Vicenza, zona di Bassano, la zona di Cittadella e di Treviso, chiaramente, che sono interessati alla nostra tematica, vi ricordo che l'occasione delle conferenze è anche un'occasione per conoscerci, anche un'occasione per parlare, è un'occasione per porre le domande. Conferenze, una o due la terrò io e un'altra la terrà credo Gian e un'altra conferenza la terrà Lorenzoni. Pertanto non abbiamo ancora stabilito niente, abbiamo solo fatto un appunto generale e decideremo più avanti insomma come fare. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 16.30. Continueremo Esiodo e continueremo anche il libro dell'Anticristo. Gianni, scusami, ci sentiremo magari la prossima volta. Grazie per l'ascolto.